Voci dipinte, magazine settimanale di arte.
Buongiorno e ben ritrovati da Emanuela Burgazzoli al microfono per una nuova puntata di Voci dipinte. Carona non fu una scuola né un movimento, ma una costellazione di vite creative che trovarono un terreno comune nel desiderio di reinventare i modi di fare arte e abitare il mondo. Lo scrive Tobia Bezzola nella presentazione della mostra in corso al MASI e dedicata a quella costellazione, in particolare alla figura di David Weiss, l'artista zurighese tra i più significativi della sua generazione, che nel 1979 insieme a Peter Fischli darà vita al celebre duo Fischli-Weiss, conosciuto per i suoi lavori che indagano con ironia i limiti del quotidiano e dell'assurdo. David Weiss approda a Carona e vi resta per un decennio, tra il 1968 e il 1978, trovandosi appunto al centro di una vivace comunità di artisti e scrittori che in quegli anni avevano trovato un rifugio e un luogo dove poter sperimentare in libertà nuove pratiche artistiche, nuove modalità creative. Per la prima volta questa storia è stata ricostruita attraverso un minuzioso lavoro di ricerca e documentazione. Fra pochissimo ne parliamo con Virginia Marano, co-curatrice dell'esposizione insieme a Tobia Bezzola. A tra poco! Siete sempre all'ascolto di Voci dipinte, oggi dedichiamo la puntata alla mostra David Weiss, il sogno di Casa Aprile 1968-1978 in corso al MASI di Lugano. Ne parliamo con la nostra ospite, la storica dell'arte Virginia Marano, co-curatrice dell'esposizione. Buongiorno e benvenuta Virginia Marano a Voci dipinte.
Buongiorno e grazie dell'invito.
Dunque, una mostra questa di ricerca, abbiamo detto, ha ricostruito una storia che non è mai stata raccontata, forse poco conosciuta, quindi una mostra che ha richiesto una grande preparazione e un lungo periodo di ricerca negli archivi, Virginia Marano.
Sì, è una mostra che abbiamo iniziato 2 anni fa in collaborazione con l'estate di Oscar Weiss, il figlio di David Weiss. Ed è una mostra che appunto non ha un vero stato della ricerca, quindi non esistono pubblicazioni che vadano a testimoniare quello che è stato lo spirito degli anni 70 a Carona e soprattutto ad esaminare e investigare quella che è stata la pratica artistica di David Weiss ben prima del rinomato duo Fischli-Weiss. E quindi è stata stata una vera ricerca d'archivio, ma archivi non istituzionali, archivi privati. E quindi siamo andati nelle case, abbiamo collaborato, abbiamo lavorato insieme alla comunità di Carona, cercando di davvero entrare nei ricordi, nelle memorie di tutti gli artisti e di tutte le persone che hanno effettivamente vissuto quegli anni insieme a David. Io personalmente ho lavorato in stretta collaborazione con Lisa Wenger, che oggi vive a Casa Aprile a Carona. Una grande testimonianza di archivio sono stati sicuramente i libri degli ospiti di Casa Costanza, i libri degli ospiti di Casa Aprile e soprattutto numerosi anche album fotografici che provengono sia dalle case che da Casa Pantrovà della famiglia di Lisa Tetzner.
Perché prima di addentrarci proprio nella mostra potremmo dire che questa storia ha degli antefatti, insomma, ha radici molto più lontane, perché quando pensiamo a Carona ci viene subito in mente la figura di Meret Oppenheim, e quindi la storia di queste case, diciamo, non è la prima comunità di artisti che soggiorna a Carona.
Sì, abbiamo voluto appunto ricostruire anche quello che è tutto l'apparato storico per cercare di capire come si arriva a Carona negli anni 70. Carona è un vero e proprio crocevia di passaggi artistici, intellettuali, di persone che si muovono anche nell'ambito musicale e letterario. Tutta la storia nasce, diciamo, agli inizi del Novecento, fine Ottocento, inizi del Novecento, perché nel 1917 Theo Wenger e Lisa Wenger comprano Casa Costanza. E quindi è proprio qui, loro sono i nonni di Meret Oppenheim, che inizia questa storia. E sarà soltanto negli anni 60, nel 1961, che Meret Oppenheim inizia un pochino a voler ristrutturare con i suoi oggetti, con le sue memorie, Casa Costanza. Per poi avere una vera e propria ristrutturazione della casa nel 1968 con il rinomato architetto Aurelio Galfetti. Però è proprio in quegli anni che in realtà si muovono a Carona personalità come Luca Dalla Piccola, come Bertolt Brecht, Ignazio Silone, quindi davvero un prezioso territorio che raccoglie figure che sono anche rifugiati in esilio, quindi anche a Casa Pantrovà, ad esempio la coppia letteraria Lisa Tetzner e Kurt Klebera, e più noto come Kurt Held, arrivano a Carona già negli anni 30, ma è soltanto nel 54 che poi, con i proventi derivati dalle vendite dei loro libri, riescono a costruire Casa Pantrovà, che ad oggi rimane anche un grandissimo punto di riferimento per residenze artistiche. E vorrei aggiungere che Meret Oppenheim è una figura catalizzatrice, quindi nella mostra è assolutamente importante perché unisce questa parte storica a quello che poi accade sul finire degli anni 60.
Ecco, una casa in cui molti hanno trovato rifugio temporaneamente o stabilmente in quel decennio, quindi si coagula questa comunità che trova sì rifugio, ma trova anche un luogo di sperimentazione, di attraversamento.
Sì, la casa è per noi è appunto la casa come spazio domestico, ma anche come luogo dell'intimità, come ricordo ad esempio la filosofia di Bachelard, che proprio parla della casa come l'intimo, quindi come qualcosa che va oltre rispetto ad un luogo geografico. E per noi la casa è davvero lo spazio creativo, lo spazio della pratica. E questo negli anni 60, siamo nello spirito del 60, quindi ogni gesto poetico è anche un atto politico, un atto sociale, e quindi tutto rientra un po' all'interno di questa controcultura, di questa sperimentazione che appunto va al di là dell'aspetto materico, ad esempio del disegno, che per noi è molto importante in tutto il percorso espositivo, ma è qualcosa che poi si allarga a diverse forme sperimentali come quelle letterarie. Infatti un altro personaggio molto importante nella mostra è Mattias Jenni, proprio perché volevamo che questi due ambiti veramente si intersecassero così come erano effettivamente riuniti negli anni 70. Quindi è una casa in cui queste personalità si ritrovano, ma non possiamo definirli come un collettivo, ma come una sorta di arcipelago informale di storie, di vite che si incontrano e che quindi producono qualcosa insieme, qualcosa di artistico.
Ecco, la mostra ruota attorno alla figura di David Weiss, quindi per quale motivo? Una figura che comunque ha riunito intorno a sé delle personalità. Lui stesso è arrivato quasi per caso, insomma, a Carona, se non sbaglio, per l'amicizia con Christoph Wenger e per aiutarlo nei lavori di ristrutturazione.
Esatto, David arriva un po', diciamo, casualmente a Carona, e quindi è una storia che nasce perché nel 68 Meret Oppenheim e suo fratello Burkhard Wenger decidono di acquistare anche Casa Aprile, adiacente alla Casa Costanza. E Christoph Wenger è il nipote di Meret Oppenheim e a lui viene affidata questa casa, per cui Christoph Wenger richiama David Weiss da Zurigo per aiutarlo nei lavori di ristrutturazione in cambio di un affitto gratuito. Quindi David Weiss arriva a Carona, e però anche i suoi amici da Zurigo arrivano a Carona, lo aiutano in questi lavori e con lui insieme riescono a creare appunto delle opere. Sono comunque personalità, ne citiamo alcune, ad esempio Urs Luti, Ivan Schumacher, Anton Bruin, Willy Spiller. E sono personalità che si trovano a Carona, alcune rimangono, alcune invece sono soltanto di passaggio, e direi che in effetti le parole chiave del percorso espositivo sono collaborazione e amicizia, perché David Weiss, già quando frequenta la scuola di arti applicate a Zurigo e Basilea, incontra Urs Luti e con lui inizia una vera e propria collaborazione di amicizia. Quindi la prima sala della nostra mostra è proprio in omaggio a queste prime collaborazioni, e David Weiss è la figura centrale, perché sicuramente è uno degli artisti più interessanti del secondo Novecento svizzero, e soprattutto perché in questi disegni c'è una parte centrale della mostra che è dedicata ad un nucleo che si intitola Le Metamorfosi Wandlungen, che sono state realizzate tra il 1975 e il 1979. E queste opere, secondo me, racchiudono in sé un po' un doppio significato: da una parte c'è un segno minimo, dall'altra c'è inizia ad essere la serialità, quindi riusciamo a capire anche qual è tutto l'influsso artistico di quegli anni, degli anni 60, che proviene anche dal mondo americano. E sicuramente è una mostra che appunto va ad indagare un aspetto che non è mai stato mai esposto al pubblico di David Weiss.
Perché David Weiss aveva, appunto, le accennato anche all'America, e poco prima aveva soggiornato a New York, insomma era stato un po' nomade, fatto gli studi a Basilea, a Zurigo, e poi anche a Carona aveva questa pendolarità tra Zurigo e Carona, e mi pare che in mostra ci siano appunto anche questi quaderni.
Sì, sì, i quaderni sono di Anton Bruin, sono dei diari che lui realizza in viaggio, quindi da Zurigo a Lugano, da Lugano a Zurigo, ed è un po' una bellissima formula per rendere attraverso l'aspetto visuale quello che è l'elemento del viaggio, l'elemento del dinamismo, che comunque è stato molto importante un po' per tutti questi artisti, proprio perché anche David Weiss era uno spirito libero, in continuo viaggio, e quindi anche queste metamorfosi vengono realizzate sui treni, vengono realizzate in viaggio tra Carona, Zurigo, Marocco, Inghilterra. Quindi veramente sono delle opere che dobbiamo immaginare come in continuo processo.
Quello che si vede in molte serie esposte, c'è anche il libretto della pioggia, sì, che è un altro... Sì. Capitolo molto interessante,
sì,
di David Weiss.
Molto, molto interessante, è un'opera, una pubblicazione del 1975. Il titolo è Up and Down Town, ma è noto ai più come Il piccolo libretto della pioggia. E abbiamo anche un'opera proprio di David Weiss intitolata Löwenplatz, in cui si vede già questo elemento della pioggia, perché lui immagina queste narrative, questi personaggi che camminano nella città, appunto sotto la pioggia. La pubblicazione è stata pubblicata da Steli, e abbiamo in mostra anche un libretto che poi è stato effettivamente messo sotto la pioggia.
Quindi ha esposto agli agenti naturali, diciamo così. Appunto, questo lavoro a penna molto spesso, no? Utilizza molto, diceva, il disegno era centrale in quegli anni, un po' per motivi pratici, ma forse perché rispondeva anche a questa dimensione più intima.
Sì, c'è una dimensione molto intima, perché il disegno naturalmente permette di avere anche proprio un esercizio dell'artista vicino all'aspetto materico, all'aspetto mediale su cui poi si opera, e soprattutto credo perché desse spazio anche davvero all'immaginario più vero di David Weiss. E quindi sono davvero delle storie che nascono da questi segni minimi e poi si trasformano e prendono delle forme che forse anche per lui erano inaspettate. E quindi sicuramente l'elemento del disegno è assolutamente centrale, e perché lui era molto quanto era ispirato, influenzato anche dall'aspetto del comic, dall'aspetto dello storytelling, e quindi queste storie poi diventano dei veri e propri fumetti.
Quindi una componente che forse si è portato anche questa dall'America, dalla cultura pop. Ci racconta un po' come è costruita la mostra, quindi chi entra... Sì. Che cosa vede?
Sì, abbiamo una prima stanza che ha un colore diverso rispetto all'intero percorso espositivo, è una sala viola. Abbiamo scelto di cambiare questo colore perché questa sala potesse funzionare come una sorta di preludio a tutto quello che viene dopo, ed è appunto la stanza dedicata all'aspetto storico. Quindi qui iniziamo ad avere delle case, a guardare queste case, appunto ripetiamo: Casa Costanza, Casa Aprile, Casa Pantrovà, e la mostra inizia con un disegno di Meret Oppenheim del 1928 dedicato appunto a Casa Costanza. Abbiamo due vetrine con del materiale storico, del materiale archivistico, libri degli ospiti, dei disegni di Theo Glintz e soprattutto i primi libri della Lisa Wenger, scrittrice, Jogeli Solga Wirlischutle. Lisa Wenger era anche un'artista, quindi abbiamo ritrovato anche degli acquerelli che abbiamo inserito vicino anche alla figura di Hermann Hesse. Abbiamo questa gigantografia di questo, sicuramente uno degli scrittori, una delle personalità più importanti a livello internazionale, ma anche molto per il Ticino, perché in quegli anni Hermann Hesse era montagnola e sposa la figlia di Lisa e Theo Wenger, Ruth Wenger. Quindi abbiamo numerose fotografie di Hermann Hesse appunto a Carona, a Casa Costanza. Ma è una figura anche molto importante perché David Weiss negli anni 70 vuole poi fare un progetto in onore, in omaggio ad Hermann Hesse.
E ci riesce?
Non ci riesce, è un progetto, un film che voleva realizzare nel 1977 con l'artista Ivan Schumacher. Volevano realizzare questo film dedicandolo al santuario della Madonna d'Ongero, quindi realizzano numerose fotografie, mancano però i diritti, quindi abbiamo del materiale storico che ci dimostra numerose lettere tra David e Ivan, ma anche verso l'editore Surkamp Verlag, che però non ha mai concesso i diritti, e quindi di questo progetto ad oggi rimangono soltanto testimonianze,
tracce
e fotografie.
Che avete appunto scelto di esporre. E poi appunto c'è la grande sala.
Sì, cioè la sala appunto da questa prima sala, dove abbiamo comunque in prima sala storica, in cui però abbiamo inserito anche già del materiale più contemporaneo agli anni 60, come ad esempio una figura, un'artista donna, Maria Gregor, di cui purtroppo abbiamo poche informazioni. E vorrei anche dire una cosa abbastanza curiosa per dimostrare anche come questo progetto è qualcosa che è ancora in processo, perché avevamo un'opera vicina a questa gigantografia di Hermann Hesse di artista sconosciuta, ma durante il nostro vernissage abbiamo scoperto che in realtà ha un nome: Therese Renau Herzog, un'artista tedesca completamente sconosciuta, che però una persona di Carona è riuscito a identificare.
Quindi è una scoperta proprio in corso d'opera.
Sì,
quasi.
Esatto, e credo che questo sia proprio lo spirito più bello della mostra, per dire quanto in realtà la ricerca non finisca mai e davvero è fatta sempre con qualcun altro. Quindi il fatto che durante l'opening ci sia stata questa identificazione, credo che sia nello spirito appunto del nostro progetto.
Un'altra persona importante per voi è stata Oscar Weiss.
Sì. Sì, sì, Oscar assolutamente, lui il figlio di David, che gestisce tutto l'estate di David Weiss e ha una galleria a Zurigo. E per me è stato innanzitutto, devo dire, è nata una profonda amicizia con Oscar, quindi è stato per me molto bello anche poter co-curare, davvero prenderci cura delle opere, ma anche delle memorie di suo padre, di un padre giovane, che è anche forse un aspetto molto interessante per Oscar. Ed Oscar comunque ha ritrovato tantissimi documenti, è stato proprio lui che qualche anno fa a casa ritrovò questo box con scritto Carona, ed è lì che è un po' iniziato questo progetto che poi abbiamo definito un sogno.
È un po' un punto di partenza, diciamo. E continuando un po' questa visita ideale, virtuale, ci sono appunto delle figure che fino ad oggi erano poco note, per esempio appunto Esther Altorfer.
Sì, Esther Altorf era un'artista molto interessante svizzera che viene scoperta da Meret Oppenheim, e nel 1971 Meret Oppenheim organizza una mostra a Berna di Andere Realität con Lilli Keller, un altro personaggio femminile molto importante nel panorama svizzero, ed è un'artista di cui in realtà non c'è molto, non è molto conosciuta se non a quel proprio gruppo che effettivamente è vissuto negli anni 70, anni 80, che purtroppo si toglierà la sua vita sul finire degli anni 80, e abbiamo lavorato a stretto contatto con l'estate che si trova a Berna, e quindi abbiamo portato per la prima volta, abbiamo di nuovo dato luce a queste opere che non erano mai state esposte. Però ci terrei a dire che per me quello che è stato importante è non solo sottolineare che queste opere sono per la prima volta esposte in uno spazio espositivo e quindi musealizzate, ma per la prima volta vengono riposte in dialogo con gli artisti di cui effettivamente faceva parte. Quindi, per allontanarci un po' dall'aspetto biografico o femminile, di dire che è qualcosa che facciamo per la prima volta, ma veramente di riscoprire l'aspetto dell'agency di questa donna artista. E ci sono questi disegni molto, molto immaginari, molto fantasiosi, però sono anche cupi, le carte diventano scure, sono anche carte, lei fa molti acquerelli, però ad esempio su delle carte da imballaggio che vengono a volte bucate, che vengono distrutte, e quindi anche questo che un po' risponde a quello spirito antinormativo degli anni 60, di voler andare un po' contro quell'aspetto rappresentativo, ma cercare di sperimentare metodologicamente.
In qualche modo mettevano in discussione anche il ruolo dell'arte, dell'artista, appunto siamo alla fine degli anni 60, inizio anni 70, controcultura, scena alternativa, quindi sia Weiss sia altre figure c'era questo elemento.
Assolutamente, c'è anche un video interessante che noi abbiamo in mostra. Abbiamo deciso di far sì che le pareti, anche espositive, avessero una propria vita, e quindi proprio all'interno di queste pareti sono racchiusi degli oggetti, sono racchiuse delle sculture, sono racchiusi i quadernetti di cui parlavamo prima, che rappresentano questi viaggi tra Zurigo e Lugano, e c'è anche un video di una mostra che è stata organizzata a Lucerna negli anni 70, e c'è una piccola clip di Urs Liuti e David Weiss, in cui in realtà Urs Liuti dice in svizzero tedesco: io non sono un artista ma sono un imprenditore di me stesso. Quindi c'è una riflessione sul ruolo dell'artista, su quello che è un po' anche l'aspetto curatoriale, anche se in maniera diversa, ma direi che è un aspetto molto importante per David, per tutti gli artisti che vivono a Carona, e che trova poi una sua sintesi appunto in questo aspetto collaborativo. Cioè loro quando creano in gruppo.
Una pratica collettiva, diciamo, una pratica artistica. Beh, non è un caso che poi David Weiss con Peter Fischli fondi, insomma, un duo artistico, quindi questa modalità continua. Alcuni temi sono già in nuce, insomma, nelle serie che troviamo esposte in mostra.
Sì, direi che c'è questo aspetto sicuramente della serialità, che poi ritornerà molto nel duo, l'aspetto della sperimentazione, quindi sicuramente ci sono delle tracce che già troviamo.
Dell'ironia, insomma,
dell'ironia
del comico.
Assolutamente, l'ironia è molto molto presente nei disegni di David, e poi troverà delle forme molto diverse nell'aspetto della scultura, nell'aspetto della performance, anche nell'alter ego che comunque Fischli e David Weiss poi avranno, della figura dell'orso e del ratto. E c'è questo aspetto anche molto appunto fumettistico, anche della pop art. Anche in mostra abbiamo molte opere dedicate al Mickey Mouse, e sono cose che poi appunto torneranno. Sì.
E poi c'è questa di Night Machine, che è una pubblicazione, una rivista autoprodotta.
Sì, Mattia Sienni è un personaggio molto interessante del panorama svizzero, e lui si trovava a Carona con la sua famiglia, con i suoi due figli Zoe e Casparienni, che proprio qualche anno fa hanno pubblicato una biografia appunto di Mattia Sienni, che fonda una casa editrice ma anche una rivista chiamata appunto La Macchina Notturna. Questa Macchina Notturna fa riferimento a questa macchina macchina da stampa che lui praticamente credo abbia trovato a Lugano in una sorta di posto dismesso e ha iniziato effettivamente a produrre numero dopo numero a Carona. E questo ci parla appunto di questo spirito un po' anche dell'autoproduzione, e collabora tra l'altro, collabora anche con David Weiss per queste riviste. C'è una foto molto bella di Ivan Schumacher che rappresenta la porta di Casa Aprile con queste riviste che venivano appese l'una dopo l'altra proprio all'angolo della porta, e quindi noi abbiamo voluto riprodurre questo modo di esporre le stesse riviste, quindi le abbiamo anche in originale ma le abbiamo autoprodotte anche noi in modo che il pubblico poi possa effettivamente consultarle.
Ci sono anche dei suoni che accompagnano i visitatori in mostra, quindi una mostra quasi sensoriale.
Sì, una mostra sensoriale, un po' perché abbiamo voluto sperimentare con delle prime forme di accessibilità. Abbiamo ad esempio una nota importante che abbiamo dei libretti in lingua facile che abbiamo prodotto per questa mostra con una comunità che ha riletto questi testi proprio per approvarli, e abbiamo appunto, come dicevo, l'aspetto materico e mediale è vasto, quindi dal disegno abbiamo delle sculture, abbiamo l'aspetto del video e abbiamo anche l'aspetto musicale molto presente nella pratica di Anton Bruin che fa dei disegni fantastici che sono in fondo delle rappresentazioni della musica elettronica, e quindi sono veramente sperimentazioni musicali, e c'è un suono che accompagna il percorso espositivo non nella prima parte storica ma solo nella parte dedicata al sogno di Casa Aprile, che è una registrazione sonora del 1977 dei suoni naturali di Carona, e abbiamo quindi usato, diciamo, il file originale proprio per accompagnare un po', dare quella che è l'esperienza più vera, appunto a partire dalle opere, ma anche a quella che era l'esperienza sonora.
Un paesaggio sonoro di Carona, insomma, che abbiamo la possibilità di ascoltare in mostra. Ci avviamo alla conclusione, Virginia Marano, di questa puntata. Volevo chiederle, c'è un'opera a cui lei si è particolarmente affezionata, una serie, un oggetto, appunto una fotografia?
Io credo Le Metamorfosi di David Weiss è probabilmente la serie che più, a cui più mi sento legata, un po' perché sono in continuo viaggio quindi immagino David nella produzione di queste opere da un posto all'altro, immaginando veramente delle storie che non esistevano ma che ci portavano in uno spazio fantastico in qualche modo possibile.
Benissimo, allora speriamo di aver incuriosito il nostro pubblico. Abbiamo cercato di raccontare questa mostra che è abbastanza, insomma, complessa e ricca di contenuti e di spunti. Grazie Virginia Marano per essere stata Voci Dipinte. Lo ricordo, la mostra è quella dedicata a Casa Aprile a Carona, quindi a questo decennio molto particolare, 1968-1978, alla figura di David Weiss. Grazie ancora.
A voi. Grazie a voi.
È una delle grandi esposizioni europee di quest'autunno, quella che da poco si è aperta alla Fondazione Beyeler di Basilea, consacrata a una gigante dell'arte contemporanea, la giapponese Yayoi Kusama. 96 anni, 70 anni di carriera, da anni l'artista vive presso un ospedale psichiatrico dove continua a creare. Celebri sono le sue installazioni immersive a base di specchi, sculture colorate di serpenti e di fiori dai colori pop. Per la prima volta questa esposizione porta in Europa non soltanto la produzione più colorata e gioiosa di questa grande artista, ma anche opere più intimiste realizzate a partire dagli anni 50. Lu Lepori l'ha visitata per noi e ha raccolto l'intervista alla curatrice Muna Mekuar.
Elle a grandi dans un milieu rural, dans une ferme. Ses parents étaient fermiers, avaient des champs. Ils étaient semenciers et avaient des très grandes pépinières.
Kusama è cresciuta in un ambiente rurale, nella fattoria dei suoi genitori, che erano agricoltori e possedevano campi, un vivaio, un asilo. Erano produttori di sementi e avevano vivai molto grandi. Sin dall'inizio della sua carriera, Kusama sarà ispirata dalla natura e dai fiori. Avrà subito delle visioni in cui i fiori e la natura la sommergono, la travolgono. In queste visioni i fiori comunicano con lei, immergendola in un flusso cosmico, e questo fin dalla sua giovinezza. Queste prime esperienze con la natura saranno un leitmotiv per tutta la sua carriera. E quello che chiamiamo oggi polka dot, ovvero il punto o il pallino, sarà un elemento, un motivo ricorrente che l'accompagnerà e che l'artista svilupperà nel corso della sua carriera, ma che trova origine giustamente durante la sua infanzia, a partire dai 10-11 anni.
Che va sviluppare tutto il lungo della sua carriera, ma che trova naissance pendant son enfance dès l'âge de 10-11 ans. Kusama, quand bien même elle a eu des études, elle a suivi des études traditionnelles japonaises à Kyoto.
Kusama ha comunque studiato arti decorative, formandosi alla pittura tradizionale giapponese a Kyoto. Il concetto di polka dot che ha inventato deriva profondamente dalla sua visione, ma anche dalla sua formazione tradizionale. Questi puntini, che diventano pallini e poi sfere, sono sia un motivo decorativo, un pattern, derivato da una certa cultura giapponese, sia un modo più personale, un modo per rappresentare la Terra, le stelle, il cosmo. Questa ripetizione ossessiva, questa invasione, mostra che ognuno di noi è un punto tra tanti e che tutti insieme formiamo migliaia di puntini in relazione con la Terra, il cosmo e l'universo.
Ensemble, des milliers de polka dots qui sont en lien avec la Terre, le cosmos et l'univers. Elle a eu des visions, des hallucinations qui l'ont nourrie, qui l'ont accompagnée et qui l'ont aidée à s'exprimer.
Kusama ha avuto visioni e allucinazioni che l'hanno nutrita e accompagnata per tutta la vita. Questo traboccamento psichico l'ha aiutata a esprimersi in modo totalmente diverso e personale rispetto alla tradizione giapponese e a trovare la propria forma di espressione. Siamo di fronte a un artista che usa l'arte per sfogare qualcosa di molto ossessivo e personale. Per questo, nonostante la grandissima varietà della sua opera, che va dai disegni giovanili alle sculture fino alle installazioni monumentali in cui possiamo entrare, Kusama si presenta come un artista totalmente riconoscibile e coerente. Tutta la sua arte è una trasformazione di alcuni elementi essenziali. Da 70 anni lavora dentro un suo mondo ossessivo, un modo personalissimo di concepire la pittura, il disegno e più tardi anche la scultura.
Maniera d'envisager la peinture, d'envisager le dessin e d'envisager plus tard aussi la sculpture. C'est fascinant de se dire qu'en 1957, post-seconde guerre mondiale, à l'âge de 26-27,
è affascinante vedere che nel 1957, nel clima molto teso del secondo dopoguerra e all'età di 26 anni, pur parlando poco inglese, Kusama parte con alcuni disegni sotto braccio e decide di trasferirsi dapprima a Seattle, dove non conosceva nessuno. Aveva solo alcuni contatti grazie alla sua corrispondenza con Georgia O'Keeffe. In seguito si trasferisce a New York e decide di aprirvi uno studio con l'ambizione di realizzare opere ancora più monumentali di quelle che realizzava in Giappone. Kusama sapeva quindi perfettamente quel che voleva. Il viaggio dal Giappone a Seattle sarà anche una fonte di ispirazione, poiché scoprirà l'oceano con tutto ciò che esso può suggerire in termini di senso dell'infinito, di orizzonte, di movimento e di rapporto con la natura, un rapporto ormai molto diverso da quello che aveva avuto fino a quel momento in patria.
Come mouvement et comme rapport à la nature qui est très différent de la rapport à la nature qu'elle avait jusqu'à présent. Elle suit son propre parcours, elle suit ses propres visions, elle suit sa propre inspiration. Elle est à New York au moment où le pop art et l'expressionnisme abstrait est dans sa...
Kusama segue il proprio percorso, le proprie visioni, la propria profonda ispirazione. Certamente si trova a New York nel momento in cui la pop art e l'espressionismo astratto sono al loro culmine, nel momento d'esplosione del minimalismo, e questo è ben visibile nella sua opera. Rimane tuttavia lontana dal mondo effervescente dell'arte contemporanea e delle mondanità. Si dice che Clay Oldenburg avesse visto le sue soft sculptures e che ne fosse stato ispirato. Si dice che Warhol in persona avesse visitato una delle sue mostre alla Gertrude Stein Gallery e ammirato le sue carte da parati con il motivo di una barca, e che questo gli avesse ispirato l'idea di realizzare i suoi primi wallpaper con le mucche. Che si tratti di realtà o leggenda non lo sapremo mai, tuttavia Kusama assorbiva e viveva l'air du temps, si inseriva perfettamente in un'epoca di innovazioni, pur mantenendo la sua linea guida, la sua forte personalità e soprattutto il suo vocabolario espressivo. Lo trovo piuttosto straordinario.
Tout en gardant son propre, sa propre personnalité et son propre vocabulaire. Et ça, c'est extraordinaire. Je ne sais pas si elle déborde ou elle cherche à jouer des frontières. C'est-à-dire que pour elle, l'art ne se limite pas à la peinture, ne se limite pas aux limites d'une toile.
Non so se la sua arte cerchi veramente di strabordare in senso stretto. Direi che cerca soprattutto di giocare con i confini. Per Kusama, l'arte non si limita alla pittura o alla superficie di un quadro o di un disegno. L'arte per lei va oltre il quadro, va oltre le pareti dei musei e può persino ritrovarsi nelle strade. È per questo motivo che realizzerà molti happening negli spazi pubblici e che creerà un brand, un marchio di moda e una boutique, poiché voleva che l'arte e la vita quotidiana potessero fondersi. Voleva abolire i confini tra l'arte e l'esistenza, tra l'arte e gli oggetti comuni. Per questo motivo ha anche realizzato degli objets trouvés, nella grande tradizione dei ready made di Duchamp, che ha trasformato in sculture piuttosto affascinanti.
L'art e la vie entre l'art et les objets, et c'est la raison pour laquelle elle a aussi utilisé des objets trouvés qu'elle a transformés en sculptures assez fascinantes. Alors c'était sa première grande installation et en extérieur. Elle l'avait faite grâce au soutien du peintre Lucio Fontana.
La sua prima grande installazione all'aperto è stata realizzata grazie al sostegno del pittore Lucio Fontana, che la sosteneva e amava molto il suo lavoro. Si tratta di un'installazione affascinante perché pur non essendo stata invitata ufficialmente alla Biennale di Venezia del 1966, Kusama presentò nel giardino davanti al padiglione italiano un parterre di 1500 sfere a specchio. Si trattava di una provocazione, perché per protestare contro la mercificazione dell'arte, Kusama vendeva ciascuna di queste sfere per $2, il prezzo di un hot dog. Tuttavia il titolo ci porta altrove. L'installazione si chiama Narcissus Garden e difende dunque l'idea del riflesso come possibilità di scomparire, di dissolversi all'interno dell'opera. Si tratta di un rapporto molto diverso tra opera d'arte, artista e pubblico, perché queste sfere sono in qualche modo delle porte verso l'infinito. Lei stessa definisce questa operazione come una self-obliteration. L'opera propone all'artista e allo spettatore di sparire, ovvero attraverso la moltiplicazione tende all'obliterazione dell'ego. Tutti diventiamo come puntini tra gli altri puntini dell'universo.
Ce qu'elle appelle self-obliteration, de l'obliteration du soi, c'est-à-dire que par la démultiplication, on tend à disparaître, on tend à se dissoudre et à devenir comme un point parmi les autres dans l'univers. C'est une des raisons pour lesquelles Kusama est une artiste extraordinaire et une artiste clé pour le 20e et le 21e
siècle. Questo è uno dei motivi per cui Kusama è un artista così straordinaria e soprattutto un'artista chiave del XX e XXI secolo. È lei infatti a introdurre il concetto di immersione, dove alla fine non si guarda più l'oggetto dall'esterno come una superficie, ma si sperimenta l'opera entrandoci. Kusama inaugura quella che ancora oggi chiamiamo arte immersiva, ma anche arte relazionale, perché tutto si gioca nel rapporto tra pubblico e spazio, tra pubblico e creazione. Kusama è stata la prima a proporre questa esperienza di immersione totale in ciascuna delle sue installazioni.
Immersion dans chacune des installations. Kusama était très connue de l'avant-garde américaine, hein? Elle était une figure centrale de l'avanguardia americana dans les années 60-70.
Kusama era molto conosciuta nel mondo dell'avanguardia americana, era già una figura centrale negli anni 60-70, ma poi nel 1973 ha scelto di tornare in Giappone, dove non era più conosciuta a causa della sua assenza per più di 15 anni. L'artista ha quindi ricominciato tutto da capo, rimanendo molto isolata. È stata una scelta personale, per questo motivo la sua carriera ha impiegato un po' più di tempo a svilupparsi, fino alle grandi mostre internazionali, quando ormai aveva 70 anni. Oggi il suo pensiero e la sua creatività sono riconosciuti a livello internazionale e soprattutto si riconosce in lei l'importanza di un'opera e di un vocabolario espressivo. Kusama ha permesso di compiere progressi formidabili nei concetti di riflesso e riflessività, di spazio immersivo nell'arte contemporanea.
De faire comme avancer dans les notions d'immersion ou même de reflet et d'espace immersif en art contemporain.
Era Muna Mekuar, curatrice della grande retrospettiva dedicata a Yayoi Kusama, in corso alla Fondazione Beyeler di Basilea fino al 25 gennaio. Is it an earthquake or simply a shock? Is it the good turtle soup or merely the mock? Is it a cocktail, this feeling of joy? Or is what I feel the real McCoy? Is it for all times or simply a lark? Is it Granada I see, or only Asbury Park? Is it a fancy not worth thinking of? Or is it at long last love? Is it an earthquake or simply a shock? Is it the good turtle soup or is it merely the mock? Is it a cocktail, this feeling of joy? Or is what I feel the real McCoy? Is it for all time or simply a lock? Is it Granada I see, or only Asbury Park? Is it a fancy not worth thinking of? Or is it at long? I said, is it at long? Yes, is it at long last love? E concludiamo, come sempre, con alcune segnalazioni dal mondo dell'arte. Equilibri è la mostra omaggio a Italo Valenti allestita alla Fondazione Matasci negli spazi del deposito di Cugnasco Gerra fino al 1 febbraio. Sono visibili una cinquantina di opere dell'artista, nato a Milano, tra i fondatori del movimento Corrente, che dagli anni 50 si era stabilito a Locarno ed era diventato uno degli artisti frequentatori dell'atelier di Remo Rossi. In occasione dei 30 anni dalla sua morte, la Fondazione Matasci e l'archivio Italo Valenti presentano una selezione di sue opere, alcune mai esposte, che ripercorrono la vita dell'artista sul filo conduttore dell'equilibrio. Restiamo nel locarnese anche con la prossima segnalazione. Infrasottile è il titolo della mostra appena inaugurata al Centro Elisario Naminusio, che riunisce i lavori di tre artisti. Maddalena Mora, Piritta Martikainen e Nino Doborigintze, in un percorso che attraversa materia, luce e colore. La mostra resterà aperta fino al 23 novembre. Infine vi segnalo che è stata prolungata fino al 9 novembre la mostra collettiva Casa Pessina di Ligornetto, che segna i 10 anni di attività espositiva di questo spazio dedicato alla fotografia contemporanea. La rassegna riunisce opere dei 21 fotografi e fotografe che nel corso degli anni hanno esposto a Casa Pessina, testimoniando la straordinaria varietà della produzione fotografica attuale. Per oggi è tutto, io ringrazio la nostra ospite, lo ricordo, la storica dell'arte Virginia Marano, grazie a Dario Milan alla regia tecnica. Vi ricordo che potete riascoltare queste e altre puntate sul sito rsi.ch tramite l'applicazione RSI Play. Voci dipinte torna domenica prossima con una puntata dedicata al saggio di Giovanna Brambilla dal titolo Diritto e rovescio, 20 storie di arte e giustizia, e curata da Cristiana Coletti. Grazie a tutti voi per averci seguito, una buona settimana d'arte da Emanuela Purgazzoli.